State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Ciao a tutti, siamo la terza C dell'Istituto Comprensivo Cesira Fiori di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila, e oggi parleremo di Peppino Impastato.
Abbiamo scelto di parlare di questa figura fondamentale nella lotta alla mafia dopo aver visto il film 100 passi di Marco Tullio Giordana.
Giuseppe Impastato nacque a Cinisi da una famiglia legata a Cosa Nostra il 5 maggio 1948, dal padre Luigi, morto nel 1963, e dalla madre Felicia Barlotta, figlia di un impiegato comunale di Cinisi. Aveva cercato di evitare il matrimonio quando aveva scoperto che Luigi era affiliato alla mafia. Giuseppe era il primogenito, poi nel 1949 nasce Giovanni, morto poi nel 1952, e nel 1953 nasce poi Giovanni in onore del figlio morto. Nel 1976 Giuseppe costituì il primo gruppo Musica e Cultura che svolgeva attività culturali. Nel 1977 fondò Radio Out, con cui denunciò i crimini e gli affari dei mafiosi di Cinisi e di Terrasini. Nonostante le minacce e le continue pressioni della comunità locale, nel 1978 si candidò nella Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma non fece in tempo a sapere l'esito delle votazioni perché venne assassinato a campagna elettorale ancora in corso. La notte del 9 maggio, su commissione di Badalamenti, il boss del suo paese, venne colpito a morte con un grosso sasso, tentando di far apparire la sua morte come un suicidio.
Da Non chiamateli eroi, Falcone Borsellino e altre storie di lotta alle mafie. Peppino Impastato, ridere di mafia. Cinisi, 5 gennaio 1948. Cinisi, 9 maggio 1978.
A Cinisi, un paese a pochi chilometri da Palermo, succedono cose strane. Si è deciso, per esempio, di costruire un aeroporto nel punto più ventoso della zona. E per farlo, molti contadini sono visti costretti a svendere la propria terra. Alcune persone hanno ricevuto minacce più o meno velate. Altri sono addirittura morte, in modo sospetto.
In questo paese sospetto, tra lo smeraldo del Tirreno e i costoni, di rocce del Monte Pecoraro, sono state costruite case dove nessuno avrebbe dovuto avere il permesso, brutture urbanistiche che la gente spesso fa finta di non vedere.
Qui, a Cinisi, come in tante altre parti della Sicilia, si preferisce infatti restare in silenzio, perché con la mafia non si scherza.
Paese, lo sanno tutti, anche se nessuno osa dirlo ad alta voce, come se i muri avessero le orecchie. Nessuno osa, tranne un giovane ragazzo.
È il 1977, quando Radio Out, dove Out sta per autonomia, inizia a trasmettere i suoi programmi in Sicilia. Una piccola stazione radiofonica, con pochi soldi e l'attrezzatura comprata di seconda mano a Palermo, che resiste grazie all'entusiasmo di chi ci lavora ogni giorno, come Peppino Impastato.
Magro, con barba e baffi, Peppino ha 29 anni e l'aria di uno che riflette molto sulle cose. Legge tanto, si interessa di politica e del mondo in cui vive. Ha un fenomenale senso dell'umorismo, è bravissimo a strappare una risata, ma sono questioni che prende molto sul serio. Se questa è mafia, io per tutta la vita le andò contro. Se questa è mafia, io per tutta la vita le andrò contro.
Lui sa bene come vanno le cose a Cinisi. Gli altri possono anche dire che non esiste, ma lui, la mafia, ce l'ha in casa e l'ha conosciuta attraverso il dolore, il lutto, il sangue dei propri familiari.
Valentino ha 15 anni, quando il marito di sua zia, Cesare Manzella, esce di casa e trova un Alfa Romeo Giulietta ferma, che gli blocca la strada. Sbuffando e innervosito, sale per spostarla e gira la chiave, che stranamente è nel cruscotto. Invece che avviarsi, l'auto esplode per una bomba di cui è imbottita.
Quel giorno Peppino impara in che modo si risolvono le questioni tra i mafiosi, con la dinamite, il sangue per strada, le esecuzioni pubbliche per punire il colpevole e dimostrare a tutti gli altri che cosa succede quando ci si schiera dalla parte sbagliata.
Io non so parlare d'amore.
L'assassino riporta a galla i ricordi delle belle estati trascorse con il fratello Giovanni, proprio nella grande tenuta di zio Cesare, in campagna, insieme a zii, cugini, amici di famiglia, tutte persone apparentemente per bene e rispettate.
La mia anima si spande.
È grazie alla sua famiglia che nella piazza principale di Cinisi si è costruita la casa di accoglienza per gli orfani, gestita dalle suore. È per volontà dello zio Cesare che è stato costruito un cinema che per un po' ha gestito Luigi, il papà di Peppino. Insomma, un uomo che spende i propri soldi per il bene di tutti non può che essere buono, giusto? Insomma, si chiede, un uomo che spende i propri soldi per il bene di tutti non può che essere buono, giusto?
Ma il brutale omicidio rivela anche una verità che fino a quel momento i fratelli, in passato, non hanno capito. I grandi nascondono qualcosa, un segreto macchiato di sangue a cui chi viene da fuori dà il nome di mafia.
Peppino torna sul luogo del delitto, dove sono rimasti il cratere dell'esplosivo e i rottami bruciacchiati di quella Giulietta saltata in aria. Mentre il vento gli spettina i capelli, osserva sconvolto e serissimo le lamiere in cui è morto lo zio. Poi gira a se stesso: se questa è mafia, io per tutta la vita le andrò contro. Mantiene la promessa.
Tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendo un fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda.
Dopo la morte dello zio, Peppino, infatti, decide di vivere un altro modo. E non è una scelta facile la sua, perché significa prendere le distanze dalla famiglia. Aprendo gli occhi su Cinisi, Peppino allunga lo sguardo sul mondo, che inizia oltre le strade polverose del paese. Comincia a frequentare uno zio, che si rifiuta di essere amico della mafia. Conosce sindacalisti e uomini impegnati nella politica, gente che scrive le proprie idee sui giornali, perché tutti possano leggerle. Scopre un mondo di carta e inchiostro, popolato da giornalisti che discutono di libertà, giustizia, democrazia, che considerano terribile e sbagliato morire dilaniati dall'esplosivo. Comincia a lavorare nella redazione di un piccolo giornale chiamato L'Idea Socialista, sulle cui pagine si parla di pace e si dà voce agli uomini senza diritti, proprio come quei contadini a cui hanno requisito la terra per costruire l'aeroporto. Sul numero arriva a scrivere un articolo dal titolo parecchio chiaro: la mafia è una valanga di merda.
Sua madre Felicia, spaventata, va anche dallo stampatore implorando: la prego, questo mese non faccia uscire il giornale. Peppino invece non ha paura, cerca di coinvolgere i giovani del paese per dire loro che esistono altre possibilità, che non sono costretti a sopportare il silenzio, le minacce e i soprusi.
Contribuisce ad aprire un circolo chiamato musica e cultura, dove i suoi coetanei possono passare le serate a divertirsi, a guardare film che i cinema non proiettano, pellicole di grandi registi come Fellini, Pasolini, Visconti, Rosi, ma anche a discutere e scambiarsi idee.
Peppino va avanti per la sua strada senza nascondere quel che pensa della mafia e questo mette in difficoltà la sua famiglia. Suo padre, Luigi soprattutto, fatica ad accettare quel figlio dalle idee strane che si riempie la bocca di parole pericolose come antimafia o legalità. Che avrebbero detto di lui gli zii, i cugini e gli amici? Peppino, sii prudente, non esagerare, gli ripete la madre, mentre il padre prova a convincerlo a lasciar perdere. Ti prometto che, se lasci stare la politica e ti concentri sull'università, poi ti troverò un lavoro dei tuoi sogni, qualunque cosa tu voglia fare, gli dice il padre, certo di poter contare sull'aiuto dei suoi amici potenti. Peppino rifiuta, con sdegno la proposta. Allora Luigi offre un compromesso. Continua il tuo impegno politico, ma non parlare di mafia. Anche questa volta Peppino risponde con fermezza. No, grazie.
Esasperato, Luigi finisce per cacciarlo di casa. Forse nel suo cuore capisce le ragioni di Peppino, ma nella cinesi del 1978 non si può tollerare un figlio così ribelle che parla apertamente di antimafia. La fedeltà agli amici potenti è più forte dell'amore per il figlio.
Riposarmi, ma tu non cercarmi mai più. Non voglio mica la luce.
Più determinato che mai, Peppino continua a protestare a modo suo, prendendo in giro quegli uomini che tutti rispettano e temono. E lo fa pubblicamente, ai microfoni di Radio Out, in un programma in cui mette in scena le cronache di vita mafiopolitana e di Mafiopoli, un luogo di fantasia che gli permette di raccontare liberalmente cinesi.
C'è Tano Seduto, che tutti riconoscono come Gaetano Badalamenti, potente boss del luogo, descritto mentre si aggira per il comune con aria minacciosa. Già l'intervista satirica al cane di Leonardo Pandolfo, il medico e il sindaco del paese, già sbeffeggiato in precedenza durante un comizio da Peppino e i suoi amici, che lo applaudono ogni volta che tenta di aprire bocca, al punto di impedirgli di continuare.
Scherza sulla mafia per ridicolizzare quegli uomini che amano considerarsi intoccabili. Il meglio, Peppino, lo dà con Onda Pazza, il programma radiofonico in cui dà voce anche a chi altrimenti deve sopportare le ingiustizie in silenzio, come le centinaia di contadini rimasti senza terra, quelli a cui hanno espropriato i campi per costruire la terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi.
O come i disoccupati che si recano all'ufficio di collocamento e scoprono di dover pagare una somma al responsabile per ottenere il lavoro che gli spetterebbe. Peppino racconta questi e altri fatti gravi e serissimi, ma con ironia.
Scherza sulla mafia, non perché sia una faccenda poco seria, ma per ridicolizzare quegli uomini che amano considerarsi intoccabili, i capi del paese, gente da temere. Si prende gioco di loro. È il suo modo per dimostrare che invece sono persone come tutte le altre, anzi peggio, criminali. Dopo aver riso, le persone riflettono. E poi a Radio Out si fa sentire musica, canzoni un po' ribelli, come quelle scritte da Bob Dylan o Eve of Destruction di Barry McGuire, canzoni per la pace, scritte da autori che sognano un mondo più giusto.
Si leggono e commentano notizie e chiunque può passare dallo studio e raccontare i propri problemi, che spesso sono quelli della Sicilia in generale. Si denuncia, si informa, si ride, perché Peppino sa che se si insegna la bellezza alla gente, le si formerebbe un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà.
Far ridere la gente, facendosi beffe di un boss della mafia, è un gesto sconvolgente. Dopo aver riso, le persone riflettono. Per questo è pericoloso. Mafiopoli è una città di fantasia, ma a sentire a raccontare si comincia a riflettere anche su cinesi e la Sicilia. I mafiosi non sembrano più uomini non inattaccabili, ma criminali che fanno i propri interessi. I potenti, come Gaetano Badalamenti e i suoi amici, cominciano a perdere la pazienza. A loro Peppino non fa affatto ridere e decidono di risolvere la faccenda a modo loro. Perché il sole
sta scendendo. Luigi in passato capisce che sulla testa del figlio pende una condanna a morte e vola in cerca di protezione negli Stati Uniti, dove vivono parenti potenti, anche loro mafiosi. A una cugina dice: prima di uccidere Peppino, devono uccidere me.
È una prova di grande coraggio, la sua. È una ribellione, perché i mafiosi hanno regole ben precise, leggi terribili, che prevedono che i padri puniscano i figli ribelli, anche con la morte. Luigi va negli Stati Uniti, perché non è pronto a farlo, e questo gli costa la vita. Il 19 settembre 1977 muore in uno strano incidente stradale. La famiglia sospetta subito che sia stato organizzato per nascondere il suo omicidio, ma non riesce a dimostrarlo.
Il funerale di Luigi, ci sono il paese, gli amici e i parenti. E arrivano anche loro, i mafiosi, vestiti di scuro come gli altri. Si avvicinano a Felicia, la vedova, per portarle le loro condoglianze.
Proprio loro, gli assassini di suo padre, si presentano in chiesa per stringere la mano della donna a cui hanno ucciso il marito. Per Peppino è intollerabile. Si fa avanti con passo deciso, lo sguardo duro, che non abbassa davanti a dei criminali. Si mette davanti a sua madre per proteggerla da quell'offesa. Non siete benvenuti qui, dice mentre attorno a lui si scende il silenzio.
Il suo messaggio è chiaro. Questa famiglia non vuole più saperne di voi. Per degli uomini che credono così fortemente nell'onore, è una vera offesa. Peppino sa di essere in grande pericolo. Procurati un'arma per difenderti, gli suggerisce la madre disperata. Non mi servirebbe, se vogliono ammazzarmi lo faranno comunque, dice Peppino. Invece decide di scendere in politica, candidandosi alle elezioni amministrative di Cinisi. Dopo aver denunciato, ora vuole cambiare davvero le cose.
La sera dell'8 maggio 1978 avrebbe dovuto cenare a casa della madre, ma non si presenta. L'amico che lo vede per ultimo nel tardo pomeriggio nota un'auto nera che lo segue per la strada. Ma quel momento nessuno sa più nulla.
Alle 6 di mattina del 9 maggio i carabinieri sono alla porta di casa Impastato. Entrano e infilano in un sacco nero i libri, i volantini e gli appunti di Peppino. Poi chiamano suo fratello Giovanni in caserma, dove gli danno la notizia. Peppino è morto mentre organizzava un attacco terroristico.
Il fratello è sconvolto e incredulo. Lui sa bene che non può essere quella la verità. Sono i suoi amici, nei giorni successivi, a scoprire cosa è realmente successo. È stato rapito e portato in un vecchio casolare nella campagna, picchiato fino a fargli perdere i sensi. Poi lo hanno sistemato sui binari della ferrovia e gli hanno messo dell'esplosivo addosso, perché sembrasse morto per un incidente. La mafia non solo ha ucciso Peppino, ma vuole anche far credere che sia un terrorista impegnato a organizzare un attentato contro un treno, con il tritolo. Come se Peppino, dopo aver preso per tutta la vita le difese dei più umili, improvvisamente avesse deciso di fare una strage di innocenti.
Suo fratello Giovanni viene interrogato per parecchie ore, così come gli altri ragazzi che fanno politica o che lavorano a Radio Out, sospettati di essere pericolosi terroristi. Nessuno pensa invece di andare a chiedere qualcosa a Gaetano Badalamenti e ai suoi amici mafiosi.
Peppino non è stato l'unico a denunciare la mafia e i suoi malaffari, ma a lui tocca una sorte particolarmente violenta. Badalamenti e i suoi possono sopportare le denunce, ma non tolleranno di venire scherniti davanti a tutti, unicamente in radio.
Al funerale Giovanni Impastato marcia in testa al corteo con il pugno alzato, in segno di protesta. Vuole ricordare a tutti che uccidere Peppino non è bastato per fermare le sue idee e i suoi ideali.
Quel pugno alzato non si è mai bastato, ha detto poi.
Non sono in molti ad avere il coraggio di partecipare, ma chi è presente cammina a testa alta, con l'orgoglio di chi sa che sta facendo la scelta giusta. La morte di Peppino diviene la beffa meglio riuscita. Uccidendolo, la mafia lo ha reso famoso.
Quando la polizia conclude che Peppino è morto mentre organizzava un attentato terroristico con la sua stessa dinamite, la famiglia Impastato si oppone e comincia una lunga lotta per ottenere giustizia. Non è semplice perché a Cinisi nessuno sembra aver visto, nessuno sa, nessuno è disposto a collaborare.
Felicia e il fratello Giovanni non si arrendono grazie anche al sostegno dei compagni di Peppino. Impiegano anni, ma finalmente riescono a dimostrare che Peppino è stato ucciso dalla mafia per volontà di Vito Palazzolo, condannato poi a 30 anni di reclusione, e di Gaetano Badalamenti, condannato all'ergastolo.
La morte di Peppino diviene la beffa meglio riuscita. Se la mafia voleva farlo stare zitto per sempre, uccidendolo, lo ha invece reso famoso.
E seppure non può più parlare ai microfoni della sua radio, il suo nome è finito sulla bocca di milioni di persone, ricordato e ammirato per il suo infinito coraggio.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.